Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Alessandro Callovini ci spiega come semplificare la gestione garantendo la sicurezza dei dati grazie al cloud networking. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti. Parliamo ora di cloud networking, declinato in un titolo che Smau mi ha chiesto di lasciare in una modalità, diciamo, no vendor, quindi è stato declinato così: la rete intelligente, sicura, semplice, che ti fa risparmiare. Cos'è il cloud network? Innanzitutto mi presento, sono Alessandro Callovini, sono partner account manager di Cisco Meraki e sostanzialmente seguo tutta la parte. Cisco non vende direttamente, vende attraverso partner, quindi io seguo direttamente tutti i partner per quanto riguarda la vendita di prodotti Meraki. Meraki è una divisione di Cisco che si occupa appunto di cloud networking. Quindi, che cos'è Meraki? Appunto, dicevo, Meraki è una divisione di Cisco, è una startup nata nel 2006 al MIT di Boston, il quale aveva come requisito di creare una nuova rete wireless mesh gestita in modo semplice. Quindi tre ragazzi si sono inventati questa soluzione, hanno creato una startup. Dopo 5 anni circa è stata acquisita da Cisco per 1 miliardo e 300 milioni e ne fatturava 100. Ad oggi fattura 2 miliardi da sola all'interno di Cisco, quindi è una società che è sempre della famiglia Cisco, quindi siamo sempre Cisco, non siamo diversi dagli altri. L'unica cosa, facciamo una soluzione appunto completamente cloud managed. Il nostro mantra è l'IT che semplicemente funziona, quindi molto molto semplice, cioè la tecnologia che ci connette, ci dà il potere, ci fa fare delle cose, ci fa guardare avanti. Noi crediamo sostanzialmente che se la tecnologia è semplice, si gestisce in modo automatico, non necessita di grossi investimenti e ci fa risparmiare, possiamo usare il nostro tempo per dedicarlo ad altro che magari avevamo dimenticato. È un po' americana, passatemi il termine, questa mission, quindi non è molto italiana. Comunque, che cos'è Meraki? Sostanzialmente, appunto, è una soluzione completamente cloud managed con una pagina web, tanto per chiarirci molto semplicemente, a cui sono collegati dei device hardware che sono posizionati in loco, quindi abbiamo access point, switching, wireless, la parte di Insight che è una soluzione di software as a service control, la parte di mobile device management e la parte di videocamere. Tutto gestito attraverso una single pane of glass che dopo vedrete. Come vedete i numeri sono piuttosto importanti, ci sono più di 250.000 unique customer, più di 3 milioni e mezzo di device connessi e più di 5 milioni e mezzo di active user che gestiscono queste dashboard. Cos'è la dashboard? Eccola qua. La dashboard non è nient'altro appunto che una pagina dove trovate sostanzialmente sulla sinistra tutta la componente di device. Qua ci sono tutti, perché qua in questa dashboard sono presentati tutti. Naturalmente non pretendiamo che tutti comprino tutto, può essere comprato solo il wireless, solo lo switching, solo la parte di security, solo il system manager. Qua è l'evidenza, dove sostanzialmente nella stessa pagina io posso vedere sia la parte di client location, client fingertip, il traffico che sta facendo, quindi in tempo reale io posso visualizzare il client in tutte le sue informazioni. E qua la prima domanda che di solito viene spontanea è: ah, ma allora voi vedete tutto il traffico degli utenti? No, noi non vediamo il traffico degli utenti, perché sostanzialmente tutta la parte di out of band, quindi noi vediamo solo il management data, tutti i dati che sono relativi al cliente, quindi per noi clienti dei vari network, restano all'interno del cliente, quindi noi non vediamo niente. Siamo GDPR compliance, cosa vuol dire? Che abbiamo data center in Europa, li abbiamo anche in tutto il resto del mondo, ma sostanzialmente quando si accende una nuova network, un europeo atterrerà su un data center europeo. Essere GDPR compliance non vuol dire solo questo, vuol dire tutta una serie di attività che poi vanno fatte direttamente dal cliente. Quindi la prima, la basica è appunto che i dati in Europa devono restare in Europa, mentre prima sostanzialmente avendo data center distribuiti noi facevamo delle repliche anche su data center americani o dell'est Europa. In questo modo invece dopo il GDPR tutti i dati restano nei tre data center, che sono due in Germania e uno in Irlanda, quindi completamente nella comunità europea. Poi a questo link trovate tutte le informazioni per quanto riguarda le varie certificazioni, eccetera, eccetera. Molto semplice a livello anche di licensing, anche se a me non piace chiamarlo licensing, perché non è solo una licenza, sostanzialmente, ma chiamiamolo più una subscription. Può essere fatta annuale, triennale, quinquennale, settennale o decennale, quindi 10 anni, Ma cosa comprende? Innanzitutto comprende tutta la parte di management, quindi la dashboard, tutti gli upgrade che si possono avere, software che vengono rilasciati, che possono essere schedulati o possono essere anche evitati. Se magari uno ha una situazione standard che sta funzionando e non vuole fare cambi, può anche non usarli, ma noi li rilasciamo, security updates, eccetera, eccetera. Tutta la parte di enterprise support 24x7x35 in italiano, in caso nostro, e soprattutto la parte di lifetime warranty. Cosa vuol dire lifetime warranty? Che tutti i nostri device, eccetto le videocamere e gli access point outdoor, per motivi che possono essere oggetto di vandalismo e quindi non possiamo garantire di cambiarli, sono appunto con lifetime warranty. Cosa vuol dire? Che compreso nella licenza, una volta che si guasta un access point, facciamo l'esempio, aprite un case al supporto, il supporto dichiara che l'access point è morto, non funziona più, automaticamente vi genera un'etichetta OPS, voi stampate questa etichetta, chiamate OPS, arriva il pezzo nuovo, gli dà titolo il pezzo vecchio. Completamente gratuito. Naturalmente è un RMA best effort, quindi solitamente però noi in Europa spendiamo in 3 giorni, quindi vuol dire che in 3 giorni voi ricevete una parte completamente nuova. Se non c'è più la parte che avevate, riceverete quella più, diciamo, quella più nuova in quel momento. Esatto. Allora, perché la parte di Meraki? Sostanzialmente perché avere una soluzione integrata ci apre nuove sfide, soprattutto l'IT, no? Quindi billion of devices, quindi l'aumento dei device mobili soprattutto, ci obbliga ad avere, soprattutto per le aziende, una soluzione di device mobile management per capire dove sono, cosa stanno facendo, che traffico, quali app hanno, eccetera, eccetera. Il video, il rich video, il media rich, tutto quello, adesso oramai YouTube, Instagram, tutto è diventato video, quindi avere un layer set application shaping è fondamentale, perché devo cercare di capire quale traffico dare priorità e quale no. E soprattutto quello che interessa molto di più i clienti, ma anche i nostri partner, sono la parte new business opportunity, quindi la possibilità di creare nuovi business utilizzando sostanzialmente la rete come sensore. La rete immagazzina una valanga di informazioni che provengono dai device mobili, con le telecamere provengono da come ci comportiamo all'interno, per esempio, di una fiera come questa. Quindi la rete è un sensore, usiamola e usiamo questi dati. Perché il Cloud IT è efficiente? Innanzitutto perché la gestione è centralizzata, quindi ho una pagina web e su lì ho tutto. Non devo avere n tools, n server, né niente. Non devo installare nulla localmente. La parte di scalabilità. La scalabilità è teoricamente infinita. Se domani mi arriva un cliente e mi dice voglio 1 milione di access point, sono ben contento perché gli vendo 1 milione di access point, ma dovrò fare in modo che i miei data center siano in grado di gestire 1 milione di access point. Ma non è un problema del cliente, è un problema mio. Quindi la scalabilità è teoricamente infinitesimale. E soprattutto il cost saving. Perché il cost saving? Quindi il famoso risparmio. Perché sostanzialmente è una turnkey installation, cioè un'installazione chiave in mano. Io mi arriva il security gateway, attacco a internet, stop. Appare sulla dashboard e la dashboard lo configuro. Quindi non ho più bisogno di tempi di intervento per l'installazione e la configurazione. Posso creare dei template di configurazione, replicare. Per esempio un retailer che ha 10 location, posso fare la prima location, dopodiché copiare il template, mandare il device direttamente nel nuovo negozio, attaccarlo a internet, copiare il template, automaticamente viene configurato. Quindi tempi di apertura di un point of sale intorno alle 2 ore. Soprattutto poi si vengono a perdere anche tutti quei costi di installazione. Pensate al wireless, fatto parte la survey, che secondo noi è sempre fondamentale, perché poi, soprattutto in un'area come questa, se dovessimo mettere ogni stand il suo access point, sarebbe il delirio, quindi una survey fondamentale. Però fatta la survey, quindi determinato il posizionamento degli access point, cosa basta fare? Basta dire a chi monta lo stand di dire l'access point lo metti là e lo metti là. Perfetto, basta. Lo attacchi al cavo, lo attacchi allo switch, lo switch attacchi a internet, finita. L'unico, ecco, la cosa fondamentale è che bisogna avere accesso a internet, anche attraverso un proxy, ma attraverso, bisogna avere accesso a internet, perché sennò altrimenti non riesco a raggiungere la dashboard, che è il management centralizzato. Quindi un'altra cosa che mi riduce drammaticamente anche tutta la parte di operational cost, quindi tutti quei costi associati per il management, la gestione. Pensate di avere una soluzione che ha tutta la componente on-prem tradizionale, poi ha il server per il management, il server per il deployment, il server per l'integrazione API, eccetera, eccetera. Già 4 server, devo patcharli, devo sistemarli, devo cambiarli, eccetera, eccetera. Qua non devo fare nulla, quindi anche lì abbiamo un saving incredibile. La cosa poi interessante è che noi in Meraki abbiamo pensato di fare una sorta di analytics già embedded nella soluzione, quindi out of the box vi trovate già una soluzione di Per esempio qua c'è una heatmap e tutta la parte di engagement, di connettività eccetera eccetera, quindi client, quanti sono connessi, dove si sono connessi, quanto tempo sono stati connessi, se ho dei returning customer per esempio, che sono dati molto importanti che l'IT sinceramente non è che gliene interessa molto, però il marketing e le vendite ritengono che siano molto importanti questi dati. Noi abbiamo cercato di realizzare, non è il nostro lavoro fare questo, noi facciamo reti, quindi abbiamo fatto qualcosa perché i clienti ce l'hanno chiesto, ma soddisfiamo circa il 90% delle soluzioni, tutto il resto viene fatto attraverso le API. Le API le abbiamo aperte nel 2016, il 1 gennaio 2016, abbiamo 23 milioni di chiamate al giorno di API, quindi vuol dire che i nostri clienti e i nostri partner le stanno usando perché effettivamente sono un grossissimo valore aggiunto, per cui questi dati, come dicevo prima, usando la rete come sensore, diventano veramente preziosi. Fermatemi pure se avete domande, non voglio fare una cosa unica. Come vediamo qua, ci sono N possibilità di fare le API, quindi com'è la soluzione, come dicevamo, quando va bene una soluzione cloud? Quando ho un distributed IT, quindi quando ho più sedi, non solo. I nostri clienti, per esempio, abbiamo Starbucks, è un nostro cliente, ha negozi in tutto il mondo, come sapete, ma anche l'headquarter è fatto con Meraki. Perché? Perché è piaciuto nella soluzione retail, hanno detto perché non dobbiamo usarlo anche nella soluzione headquarter, quindi i loro uffici negli Stati Uniti è un palazzo di 8 piani, con quasi 4.000 persone ci lavorano dentro, tra uffici e magazzini, è tutto gestito con la soluzione Meraki. Quindi un multi-site control dove non ho problemi, cioè dove ho problemi di provisioning, perché qua non devo fare nessun staging, nessun provisioning, io prendo il device, lo spedisco, automaticamente si autoconfigura, non devo fare niente. E soprattutto ho bisogno di fare anche traffic acceleration, perché? Perché nella prossima release di software che rilasceremo, sia lato Cisco che lato Meraki, la nostra soluzione SD-WAN è in grado di garantire un 40% di accelerazione per quanto riguarda Office 365. Ho 70 slide tecniche se volete vederle, come è stata fatta la cosa, ma non credo che vi interessi. Quindi comunque è una cosa che, visto che Office 365 è diventata la piattaforma di Office più usata da tutti, prima era on-prem, anche loro si sono spostati cloud, abbiamo lavorato con Microsoft per fare in modo di ottenere questa accelerazione. Un'altra cosa, un high capacity edge network, cioè la possibilità di avere la visibilità totale di tutto quello che succede nella rete. Dopo lo vedremo meglio nella demo, perché così nelle slide si capisce ma non è molto chiarissimo. La parte di cloud based RF optimization, che non so se qualcuno di voi conosce il Clean Air di Cisco, in Meraki si chiama Air Marshal, ma è la stessa identica cosa, sono due algoritmi diversi, naturalmente sviluppati diversamente, ma che funzionano allo stesso modo. Quindi all'interno di ogni access point Meraki c'è una radio che non offre servizi agli utenti, quindi ogni access point ha 4 radio anziché 3, quelli che ne hanno 4 ne hanno 5, una radio sta in ascolto, cosa vuol dire? Che ascolta tra virgolette quel traffico che c'è in aria, quello che succede, le frequenze, le potenze che stanno usando, e di conseguenza, comunicando con la dashboard, gestisce tutti gli access point che hai nel suo perimetro e fa in modo che si riposizionino le frequenze e le potenze per dare un servizio migliore agli utenti. E poi la parte di high density. Fino all'anno scorso Meraki era carente in questo aspetto, sostanzialmente era una soluzione molto appunto da retail o da piccole soluzioni. Dall'anno scorso abbiamo rilasciato tutto un set di access point e di antenne che sono in grado di fare dall'high density, come può essere una fiera come questa dove ci sono più di 300-400 persone in una stessa stanza, a soluzioni stadium. Abbiamo già, se poi andrete sul nostro sito, ci sono dei palazzetti dello sport in Spagna coperti completamente da Meraki. Ma perché hanno scelto Meraki? Non tanto per la soluzione, ma per l'API e quindi quello che può dare il vantaggio per l'integrazione. La parte di endpoint management, come dicevo prima, oramai il numero di device, io vedo ancora gente con due device in tasca, due telefonini, magari il personale e l'aziendale, poi ho il PC, poi magari ho il tablet, quindi diventano 4 device a testa. Non tutti saranno gestiti, naturalmente, quelli aziendali, però sapere dove sono gestiti non è male. Avere tutta la parte di security, quindi controllare cosa si installa, cosa non si installa, cosa faccio installare. Io ho visitato tempo fa una fabbrica di automobili e quando sono entrato mi hanno messo l'etichettina sulla videocamera, perché naturalmente entrando nella produzione c'erano problemi di riservatezza, quindi non potevo fare foto. Con quelli gestiti sostanzialmente io posso disabilitare la videocamera direttamente con un bottone, quindi senza dover metterci l'etichetta. Naturalmente il device è mio, ero un ospite e mi hanno messo l'etichetta, ma quelli aziendali, se devono essere bloccati, si può fare, si può bloccare il wireless, si può bloccare il Bluetooth, si può fare tutta una serie di cose. È integrato completamente con la parte di Apple e Android per quanto riguarda i dispositivi mobili, ma a differenza di altri endpoint management gestisce anche PC, iOS, Windows, Chromebook, quindi gestisce tutta una suite di device che sono comunque sostanzialmente corporate, quindi non solo quelli diciamo di il cosiddetto BYOD, no? Bring Your Own Device, ma anche quelli corporate direttamente. Posso fare autenticazione con Active Directory, eccetera, eccetera, quindi completamente aperto, completamente standard con tutte le cose. Un'altra cosa interessante è la parte di geofencing o geolocalizzazione. Perché? Perché sostanzialmente ultimamente io vedo sempre più in uffici che usano i tablet fuori dalle sale riunioni, no? Che vengono integrati col calendar per far vedere quando c'è la stanza libera, quando non c'è, eccetera, eccetera. Sembra che siano oggetto di furti, nel senso che sono lì comodi, li stacco dal muro e porto via. E li cancello e riutilizzo. Con l'Enterprise Device Management di Meraki io posso, a livello di geolocalizzazione, se il device esce dal palazzo, viene cancellato automaticamente e non può più essere riutilizzato. Quindi sostanzialmente oppure lo blocco, lo tengo la geolocalizzazione anche se viene rifatto il wipe, eccetera, eccetera, quindi posso riidentificarlo, eccetera. Quindi tutta una serie di funzioni che sono utili per il device management, sempre tutto gestito dalla dashboard, ricordiamoci sempre. La parte di analytics, che riguarda più che altro la parte wireless, dopo la vedremo anche sulla parte di videocamere. Quindi sostanzialmente, come dicevo, questi non sono dati che interessano l'IT, anzi, se l'IT non ce li avesse forse sarebbe meglio, tra virgolette, passatemi il termine. Però sicuramente al marketing e alle vendite posso interessare come si muovono le persone all'interno del mio spazio, del mio negozio, eccetera, eccetera, quanti si sono connessi, quanto tempo sono stati connessi, se ho dei returning customer, eccetera, eccetera. Considerate che noi non storicizziamo il MAC address, facciamo un hashing del MAC address, quindi non sappiamo il MAC address originale. Poi l'amministratore che gestisce il device sa che quel device è intestato a me e sa dove sono, però è un amministratore che ha i permessi di privacy per saperlo, non mi sta controllando, se mi vuole controllare che me lo faccia pure, io non ho niente da nascondere. Quindi questi sono attraverso le API, la cosa che molti ecosystem partner stanno facendo è integrare la localizzazione, i dati, i dati di loyalty, eccetera, eccetera, con il CRM. In questo modo, con un'app, per esempio, se io sono un returning customer, entro alla mia app, magari ho preso un appuntamento con un personal shopper, tanto per fare un'idea, o comunque con un venditore, che sia di automobili, di vestiti, quello che volete, sostanzialmente il venditore sul suo tablet avrà che io sono Alessandro Callovini, sono arrivato, tutti gli scontrini, cosa ho comprato, quando l'ho comprato, dove l'ho comprato. Quindi do al venditore tutta una serie di informazioni che sono molto più utili, perché per esempio se vado in un negozio di vestiti e ho sempre comprato la camicia, magari proverà a vendermi i pantaloni, poi magari a me piace la camicia, in quel negozio i pantaloni li compro da un'altra parte, però giustamente mi crea una modalità di upselling che è molto molto importante e molto interessante. La parte di flexible authentication sulla soluzione anche guest access, quindi all'interno della soluzione è già compresa una soluzione di guest access, anche qua out of the box, prevede per esempio anche l'autenticazione via Facebook, oppure tutta una serie di autenticazioni che possono essere direttamente, senza nessun accesso, click through, attraverso un SMS, a pagamento, col system manager, quindi attraverso una relazione di un device gestito, 802.1x, Active Directory, quindi sostanzialmente tutte le soluzioni che sono previste al mercato, supportate da tutte le cose. La parte di security, che anche qua diventa sempre più importante, tutti gli access point, ma anche i device UTM, UTM sostanzialmente sono i device che stanno a valle della connettività e che creano una parte di security, hanno la parte di intrusion detection, intrusion prevention, quindi sia in aria che in rete, che in wired sostanzialmente. Noi abbiamo la visibilità dal layer 3 al layer 7 di tutto quello che sta succedendo, il firewall stateful failover, quindi può fare il cambio nel caso di HA, non ha problemi di trasferimento dei dati, perdo due ping, quindi sostanzialmente è immediato. Application firewall, content filtering, con URL, tutto integrato con la soluzione di Cisco Talos, che è l'intelligenza che Cisco ha e che utilizza come conoscenza della parte di sicurezza all'interno della rete. La parte di iClient Experience, questa è una soluzione che abbiamo rilasciato da poco, che sostanzialmente è il wireless health, quindi lo stato di salute della rete wireless. Non voglio più vedere se l'access point è up and running, quanti client, ma in una pagina singola mi dice guarda ci sono 16 access point, ho avuto 300 failed connection, 150 clients hanno avuto dei problemi di connessione e la media di 2 ogni tot periodo. Con un grafico, cliccando su ogni singolo numero, io faccio il drill down e riesco a vedere cosa sta succedendo, ma in una pagina sola. Non devo capire, è quell'access point che non funziona il DHCP, il DNS non sta rispondendo, cioè un sacco di problemi che posso avere all'interno di una rete, qua me li fai in una pagina. La stessa cosa l'abbiamo fatta per le applicazioni SaaS. Quindi questa è una soluzione nata 2 anni fa, quando un nostro cliente, durante Black Friday in UK, ci ha chiamato intavolato come una bestia perché non riusciva a chiudere le transazioni con la carta di credito. Immaginatevi durante Black Friday le code che si formavano, no? Quindi già c'è la coda a entrare, se c'era la coda alla cassa addirittura poteva essere il... Allora abbiamo chiesto, abbiamo preso atto che si è arrabbiato il cliente e non potevamo farci niente, abbiamo chiesto però sostanzialmente di avere accesso ai loro dati per un periodo limitato, quindi andare indietro, guardare i loro log, capire cos'era successo. L'anno dopo ci siamo presentati con una soluzione che si chiama Meraki Insight e mi ha detto, puoi provare questa soluzione? Non costa niente, facciamo tutto noi. Lui mi ha detto, va bene, almeno se c'è qualcosa vediamo di capire cosa è successo. Abbiamo installato questo software, che è un software, quindi non c'è da fare niente, c'è una licenza, è sempre tutto gestito dalla dashboard. Cominciato il Black Friday, stesso problema. La cosa bella è che qua io posso settare determinate soglie all'interno di questa performance in cui gli dico la risposta deve essere di questo tipo e lui mi traccia sostanzialmente il traffico solo HTTPS dall'origine alla destinazione e mi fa tutta una serie di controlli per cui capisce dove ho il problema. Dopo un po' che sono partiti, si è ripresentato lo stesso problema dell'anno precedente e noi abbiamo detto guarda che il problema è che il server non sta rispondendo, quindi non è un problema di rete, la LAN funziona, la WAN funziona, tutto sta funzionando correttamente, il server non sta rispondendo senza agent, perché facciamo dei policy a livello di response time del server. Sostanzialmente un server HTTPS quanto può rispondere? 30-40 millisecondi, non di più. Ho traffico, posso portarlo a 300 millisecondi come massimo, ma se vado oltre 300 millisecondi mi scade la pagina, sostanzialmente, no? Quindi il discorso è questo. Abbiamo dimostrato questo, il cliente ha preso in mano il telefono, ha chiamato la società che gestisce la carta di credito e fa sì, abbiamo dei problemi, stiamo replicando le istanze su AWS per fare in modo che ci siano altre istanze. Quindi questo non era per fare pushback di un problema, ma era per dimostrare che tante volte, io ricordo quando ero più giovane e c'era la prima soluzione di chat che era Messenger, non so se ve la ricordate. Quando non funzionava, non funziona la rete. Questo era sempre il coso. Poi magari era Messenger che non funzionava, però il solito è non funziona la rete. Quindi questo è stato fatto proprio per dire, no, attenzione, magari non è la rete che non sta funzionando, la rete sta funzionando benissimo, è magari l'applicazione, i tempi di risposta, magari la WAN, eccetera, eccetera, però avere la visibilità end-to-end di quello che sta succedendo, solo ed esclusivamente HTTPS. La cosa interessante è che io non devo installare nulla, sostanzialmente una soluzione di application performance monitoring mi chiede di installare un agent sul client o sul server solitamente, o magari qualcosa a livello di switching o di access point. Qua no, perché sono io che determino i threshold che voglio settare sui tempi di risposta. Logicamente ci vuole un po' di, bisogna fare un po' di mapping, un po' di o usare un po' di letteratura per farlo, però sostanzialmente mi permette di farlo in tempo zero. La cosa interessante è che non sono obbligato a installare questa soluzione su tutta la parte firewall che ha Meraki. Posso avere per esempio delle sedi che sono perfettamente funzionanti e magari ce ne ho 2 che invece hanno dei problemi di connettività e non riesco a capire perché magari hanno tanta banda ma non funzionano, lo installo solo lì. Dopodiché, dopo un po' funziona, posso prendere la licenza e installarlo su un altro device, quindi solo modificando il cambiamento. Quindi anche questa è una cosa molto versatile. Un'altra cosa, sempre passando di Optimize SaaS Application, l'altra parte è la soluzione SD-WAN. Quindi i nostri UTM sono in grado di fare SD-WAN. Sapete tutti cos'è SD-WAN, immagino, no? Non vedo nessuno che dice di no, quindi va bene, vado avanti. Quindi sostanzialmente è utilizzare più link in contemporanea e non nella soluzione vecchia che avevo il link primario e il link di backup, che magari li pagavo tutti e due, ma il link di backup non lo usavo finché non moriva il link primario. Soluzione nata un po' di anni fa come I1 su Cisco, dopo è diventata SD-WAN, adesso la offrono tutti. Noi la offriamo anche noi direttamente, nativamente, con Intelligent Path Control, quindi con la soluzione automatica, quindi io non devo fare niente, collego i 2 device, creo la VPN con un click, dopodiché è lui che determina in base alla availability del link, alla grandezza di banda del link, ai tempi di risposta, dove infilare il traffico nei 2 link che ho. posso farlo per policy based routing, quindi posso dire, non so, un MPLS e un internet, posso dire il traffico collaboration lo mando sull'MPLS perché ho degli SLA migliori rispetto a internet. Poi magari si accorge che se usa l'intelligent path control, internet sta funzionando meglio che non l'MPLS, però quello lo lasciamo a scelta. Piuttosto che andare a fare anche dei routing particolari, quindi su policy basing oppure anche su destination, quindi questo lo faccio andare da questa parte, questo lo faccio andare dall'altro, lo posso bilanciare, eccetera, eccetera. Questo mi permette di usare due link in contemporanea, in più con l'LTE di backup, integrato nella soluzione di bassa fascia, con la possibilità di integrare una chiavetta USB su quelli di alta fascia. Perché su quelli di bassa fascia? Perché sono quelli più critici. Di bassa fascia per noi sono 50 utenti, 450 mega di throughput, quindi sostanzialmente copro il 90% dei miei clienti. E adesso invece parliamo di API. Cosa sono le API? Sostanzialmente l'API è un modo diverso di vedere i dati che sono all'interno della rete. Quindi ho un'interfaccia e ho i miei dati, questo semplificato, no? Con dei cubetti che vanno, si incastrano perfettamente. Come dicevo, la soluzione non era nata per l'API, cioè era una soluzione aperta ma non c'erano. Quando l'abbiamo pubblicata nel 2016, in due anni 23 milioni di chiamate al giorno non sono poche. Vengono usate per qualsiasi cosa. Allora, ci sono due modi, in GET o in PUSH. In GET mi servono per fare configurazioni, cioè scusate, in PUSH, in GET per prendere dati dalla rete, quindi usarla come sensore. Non sono tutte aperte, cioè non tutta la soluzione è API open, ma quello che interessa, quello che vedevamo, il future proof, è tutto aperto, quindi analytics, eccetera, eccetera, sono tutte aperte. Qui cambiamo un po' il gioco. Io dico sempre, se ho la dama, sostanzialmente ho un gioco. Poi posso inventarmene qualcuno, ma quelli sono i giochi. Se voglio cambiare devo avere gli scacchi, ma è un altro gioco. Usa la stessa dama, cioè lo stesso piano, ma è un altro gioco. Le carte, sostanzialmente, cos'hanno? Io con le carte ho N giochi e posso inventarmene tanti, ma tanti tanti. Quindi l'idea è poi questo. Cioè, sostanzialmente, diciamo che le carte non sono infinite, però sono sicuramente molto di più che non con la dama. Quindi questo è un modo per rappresentare l'idea dell'API, quindi la possibilità di usare i dati per fare qualcosa di diverso. Diciamo che la nostra creatività in italiana ci apre tantissimo mercato, tant'è che tantissimi technology partner sono italiani e alcuni sono anche stati riconosciuti a livello mondiale. Noi abbiamo una cosetta, due strategy sulla componente API. Allora, la dashboard comprende tutto quello che è universale o comune, quindi tutto quello che secondo Meraki, anche a richiesta dei clienti, eccetera, eccetera, viene considerato comune o universale. Quindi tutto quello che è all'interno di queste feature è presente nella dashboard. Tutto quello che sta fuori, che può essere specializzato o unico, è interrogabile via API. Quindi i dati sono da qui, dal centro fino a qua, ma sostanzialmente io li faccio visualizzare fino a qua e da qua in poi sono disponibili e sono aperti, si possono utilizzare. Quindi possono essere appunto unique, sono required by only, una volta sola magari, no? Mi vengono richiesti, io non posso sviluppare, anche come dicevo, noi facciamo reti, non facciamo soluzioni di analytics, quindi lasciamo ai nostri partner la possibilità di fare questa cosa. Cos'è? È cambiare un po' il modo di pensare le cose, no? Quindi l'apertura delle porte con un device mobile che già c'è, i pagamenti elettronici già ci sono, la possibilità di fare healthcare in modo diverso, quindi utilizzare i device. Oppure i Magic Mirror, il retail diciamo che è uno dei mercati più usati, e su quello che io consiglio sempre ai nostri partner è lasciate perdere il retail, ormai è già strapieno. Ci sono, secondo me, in Italia, anche con la continuazione del Industry 4.0, un sacco di possibilità sulla soluzione plant, factory, logistica. Lì ci sono valanghe di soluzioni, secondo me, che possono fittare benissimo utilizzando le API, perché la rete c'è. Adesso facciamo la demo, sperando che nessuno mi telefoni nel frattempo. Okay. Sto usando il telefonino, quindi perdonatemi se... Ecco, questa è la distribuzione delle reti Meraki in questo momento nel mondo. Come vedete ci sono 1.800.000 di device, network, non device, attivi. distribuiti un po' ovunque. Come vedete in Russia ce ne sono pochi e in Cina anche. In Cina abbiamo appena aperto il data center, perché in Cina è un po' come il GDPR, no? È fondamentale che il traffico cinese resti in Cina, anche per problemi di VPN, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo aperto un data center in Cina. In Russia ci stiamo pensando più che altro per il mercato fashion, però non c'è il business case, non regge. Cioè per 4-5 clienti aprire un data center con tutti i problemi di tutela della proprietà intellettuale che in Cina abbiamo avuto. In Cina abbiamo il red button, come si chiama, perché sapete che in Cina io non posso aprire una società tutta mia, devo comunque appoggiarmi al governo cinese. Quindi l'idea, la paura cos'è? Che un domani questi si svegliano, ci chiudono le porte, non ci fanno più entrare, si prendono la proprietà intellettuale. Allora c'è il red button, schiacci, cancella tutto. Quindi fare questa procedura non è stata facile, però alla fine il mercato lo richiedeva e l'abbiamo fatto. Come vedete, se andiamo a farlo per tipologie di industria, io qua ci sono tutte le industrie, posso dire, vediamo la parte di education, naturalmente diminuiscono, vediamo che negli Stati Uniti è molto usata, da noi un po' meno per problemi Consip, eccetera, eccetera. Possiamo vedere per la parte, non so, hospitality, tourism, e anche qua vediamo comunque che la copertura c'è. Poi questa è una categorizzazione che abbiamo internamente noi, quindi potrebbe anche non matchare. E sotto vedete sostanzialmente dei case study che utilizzano la nostra soluzione. Quindi per esempio per la parte hospitality abbiamo i Motel 6, una catena di motel americana, tutta la catena IHG, quindi Holiday Inn, eccetera, eccetera, che si gestisce. Per farvi vedere, vi faccio vedere la soluzione, il nostro ufficio di Meraki, a San Francisco, dove c'è tutto, ecco perché vi faccio vedere questo. Quindi sostanzialmente io, ecco, qui ho il, selezioniamo la network corretta, già vedo tutte le network, se ho anche dei problemi. Questa è la nostra rete di San Francisco e automaticamente dalla prima pagina io vedo già i client, il traffico che stanno facendo i client e tutti i client, come si stanno comportando all'interno della mia rete. Quindi sostanzialmente vedo che c'è un Meraki iOS che sta consumando, facendo traffico. Se ci vado sopra mi fa vedere anche quanta banda sta utilizzando, per esempio così, e posso anche vedere sostanzialmente il tipo di traffico, quindi a livello proprio di TCP o a livello anche di application o di porte piuttosto che di HTTP content. Come vedete, HTTP content, però andiamo a far vedere, a collassare senza far vedere i siti web che sta vedendo, sempre per problemi di privacy. Dopodiché un'altra cosa che è interessante per la parte, diciamo, di IT, ci mette un po' perché la rete è molto grossa, ma avere in tempo reale una topology di come sta funzionando, di come è fatta la mia rete, in tempo zero sta girando. Sì, sta girando, ci mette un po'. Sostanzialmente immaginate tutti, compresa Cisco, che ha una soluzione che si chiama Prime Infrastructure o DNA, diciamo, ha comunque un server che gestisce questa cosa. Qua ce l'abbiamo, ecco qua, bellissimo. Questa è purtroppo troppo grossa la topology da farvi vedere, ci riproviamo, ma è talmente grossa la rete che fa veramente fatica. Se ne vediamo un'altra, così almeno ve la faccio vedere. Comunque sostanzialmente è capire che in tempo reale io, attraverso il monitoring, posso avere la traffic analysis, fare packet capture direttamente, e questa, diciamo, è più la parte IT, quello che interessa all'IT, no? Quindi vedere i client, come si stanno comportando, quanta banda stanno consumando. La cosa interessante, come dicevo, è che è tutto qua. Eccola che arriva. Ci ha messo un po', ma è arrivata. Come dice, poi io ho una connessione cellulare. Ecco. Quindi qua in tempo reale io vedo tutta come è fatta la topologia della mia rete. Quindi come vedete io ho N switch in stack, piuttosto che no, cliccando sopra mi vengono visualizzati gli switch, sono verdi, tutto a posto. Se per esempio qua ho un access point che è arancione, mi dice che è arancione, no, questo è quello sopra, ecco qua mi dice che sta usando gli DHCP dalla VLAN 0, mi dice già quale problematica ho, ma avere questa mappa in tempo reale e che dinamicamente cambia, cioè se io vado a staccare questo cavo e metterlo attaccato qua, lui in tempo reale mi fa vedere che il cavo è stato staccato e è stato riattaccato qua. Quindi questa è una soluzione sicuramente molto utile per la parte IT, non interessa nulla a parte marketing e sales, però per l'IT avere la visibilità in tempo zero senza dover farsi il visual design a manina, se magari non ricordandomi, fare avanti e indietro per i piani eccetera eccetera, è una cosa molto utile. Poi magari devo usare delle nomenclature corrette per capire dove sono queste cose, però un conto è la nomenclatura, un conto è stare in giro un giorno per fare un design come questo. Poi possiamo andare a vedere la parte di switching, anche qua tanto per farvi vedere come sono, io quindi vedo tutti gli switch, vedo già in tempo reale se ho delle problematiche, questi sono spenti o non sono mai stati connessi. La cosa interessante è che io posso associare dei tag, che sono delle label, e poi fare la ricerca per le label, quindi non mi ricordo più come si chiama lo switch del quinto piano. Io metto, quando configuro, metto quinto piano e vado a cercare quinto piano. Lui mi fa vedere tutto quello che c'è al quinto piano, che può essere uno switch, un access point, una videocamera, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo. Se faccio il drill down, vedrò le porte, quindi vedo quelle porte sono utilizzate, il traffico che è stato fatto, le VLAN, eccetera, eccetera. La parte di, se avessi layer 3, vedrei anche il routing, eccetera, eccetera. E posso andare a configurare le porte. A livello di tools, una cosa simpatica che tante volte, soprattutto a livello di troubleshooting, servono, è il cosiddetto cable test. Quindi tante volte l'utente mi chiama, mi dice non funziona, ok, la porta dello switch è accesa, il client non sta funzionando, faccio un cable test. Tante volte magari si è staccato uno degli 8 fili, questa è una soluzione stupida, però tante volte per troubleshooting molto molto utile. Per la parte wireless, che è la parte più, diciamo, quella che è nata di più, come vedete anche la parte di menu sono parecchi, ho sempre il monitor e il configure. Sulla parte configure posso configurare fino a 16 SSID, tutta la parte di configurazione, splash pages, la parte di firewall, traffic shaping per esempio, molto molto bella, molto importante, molto utile, perché io ho una soluzione wifi, per esempio ho il wifi corporate e il wifi guest, ma se non ho una soluzione di questo tipo sostanzialmente loro si pigliano la banda indiscriminatamente, chi arriva prima arriva meglio alloggia. Invece a livello di SSID posso dirgli guarda, sull'SSID guest mi blocchi un certo tipo di traffico perché non voglio che venga visto, e addirittura mi fai un burst di 500k per applicazione, quindi più di 500k di banda non mi prendono. Faccio un esempio: tanti retailer all'inizio del deployment delle reti wireless hanno bloccato gli aggiornamenti di Apple e di Android. Cosa succedeva? Che ragazzi, magari, o comunque anche utenti normali, già che erano connessi, facevano gli aggiornamenti. Dicevano, perché devo usare il 3G? Soprattutto quando si pagava. Adesso ormai è tutto flat, quindi fa un po', rilascia un po' il tempo che trova, no? Però non è tutto flat. Noi vediamo in giro soprattutto i ragazzi più giovani che cercano le reti wireless proprio per non usare il traffico, perché magari hanno 20 giga ma non gli bastano 20 giga perché si guardano solo video, e 20 giga col video ti giurano una settimana. Quindi sono alla ricerca delle reti wireless. Avevano bloccato completamente gli aggiornamenti. È successo che poi gli facevano delle recensioni su Instagram, Facebook o TripAdvisor in caso di ristoranti e hotel, pessime. E i clienti dicevano che recuperare una stella, cioè due o tre recensioni con una stella, per tornare a 4 per esempio, ci metti un mese. Quindi diventavano una brutta reputation. Allora è successo, gli abbiamo detto, ma perché non usate il traffic shaping? Mettete 50k, ci metterà una vita, però funziona. Quindi magari non ti danno uno, ti danno due, quindi fai più in fretta a recuperarlo. Poi dipende da chi fa le recensioni, chi mette le valutazioni. Però ecco, l'idea è quella di andare a non bloccare il traffico, ma a limitarlo. Altro coso che è stato utilizzato per dire, io Facebook lo voglio dare, ma non voglio che stiano tutti attaccati a Facebook, anche sul corporate. Posso fare shaping in questo modo, quindi posso giocare. La cosa interessante è, come dicevo prima, questa, quindi la location heatmap. Adesso ci mette un po' perché anche qua la mappa è grande, dovrò fare il drill down sicuramente, esatto. Ecco qua. Un attimo che la connessione mi sta... Qui mi sta facendo, ci sono 160 access point, cliccando va sempre più nel dettaglio. Questo è, come dicevo, il palazzo che c'è a San Francisco di Meraki, e sostanzialmente, adesso è arrivata anche la mappa, perdonate la lentezza, comunque ecco, qua vado proprio settorialmente ad aprire tutti gli access point, quindi logicamente o uso la localizzazione di Google e uso la mappa di Google, posso anche impostare una mappa che ho io, cioè una planimetria che ho io. posiziono gli access point e posso vedere sostanzialmente come si spostano i client all'interno della mia rete. Quindi posso determinare quando, nelle 24 ore, range mi fa vedere come si spostano. La concentrazione rossa dove ce ne sono di più, verde meno, giallo un po' di meno. Quindi questo serve sia connessi che non connessi. La cosa interessante è quelli grigini stanno facendo probing, quindi stanno ascoltando la rete ma non sono connessi alla mia rete. Quindi questa è una soluzione che ci dà, per esempio, per space occupancy. Pensiamo adesso al cosiddetto smart working, no? Un'azienda che deve offrire uno spazio di questo tipo magari dice: cavolo, là non va mai nessuno, perché? Mettiamoci la parte del caffè, che magari appunto viene più utilizzata, mi costa un sacco di soldi quella vista da quella parte, piuttosto che cambio ufficio. Ma è tanto, oppure viene usato anche per capire quanto sono occupate le sale riunioni. Tante volte in tutte le aziende c'è sempre penuria di sale riunioni, sono sempre piene. Poi però si scopre che tante vengono prenotate e non vengono utilizzate. Questo è uno strumento che ci permette di capire se effettivamente quelle sale vengono utilizzate o no. E quindi dire ai miei cari dipendenti: avevo fatto 10 sale riunioni, ne tolgo 4 perché 4 non vengono mai utilizzate. Poi si incazzeranno gli impiegati, perdonatemi il termine, però questa è la verità. Sempre sull'ambiente wireless, qua è fatto su un altro menu, che è la parte organizzazione, posso avere tutta la parte di location analytics. Quindi, come dicevamo, usiamo la rete come sensore e andiamo a catturare n informazioni che possono essere appunto quanti visitatori sono connessi, quanti sono passati vicino, quanti sono proprio visitors, l'engagement, la visita media e l'engagement, quindi occasionale, la prima volta, daily. Ecco, una cosa per esempio che ci hanno detto subito alcuni clienti è stato: bello, però qua mi conta anche i miei dipendenti. Vero, con l'API tu li estrai, c'hai i MAC address tu li vedi perché i dati sono tuoi, quindi tu li puoi vedere perché non c'è più l'hashing quando li estrai, puoi estrarre i MAC address dei dipendenti e c'hai il dato netto di quelli che non sono entrati, oppure attraverso il device management tu hai il MAC address dei tuoi device, quindi attraverso l'API fai automaticamente una query che dici: contami quanti ce ne sono togliendomi i miei dipendenti. Quindi quello è quello che richiediamo, un po' più specializzato, che va fuori dalla dashboard. C'è il dato ma non viene visualizzato, perché non possiamo... Allora, qua in basso c'è questo bellissimo bottone che è Make a Wish. Tanti dicono: ma tanto non li leggono. Non è vero, perché io sto lavorando con un ecosystem partner sulla soluzione di videocamere, il partner ha cliccato, ha fatto il Make a Wish, la business unit mi ha chiamato e mi ha detto: ma perché quel partner ha fatto, visto che stiamo lavorando insieme, non mi ha chiamato direttamente, ha fatto il Make a Wish? Faccio: perché lui ha scelto la strada corretta, quindi vuol dire che vengono lette. Quando poi la stessa cosa viene richiesta da 500 clienti, a quel punto lì cominciamo a dire: forse sarebbe meglio fare una feature. E quindi usiamo questo bottone famoso, che tanti dicono: tanto non lo legge nessuno. Non è vero, se c'è qualcuno lo leggerà, non credo che venga fatto per niente. L'altra cosa è la parte di camera, che è l'ultimo rilascio che abbiamo fatto. Sostanzialmente non vogliamo che sia una soluzione di... qua lo stato delle camere, adesso facciamo vedere un po' di dettaglio. Non la vediamo solo come una soluzione di videosorveglianza. Per noi la camera è un sensore, è un altro sensore. Quindi lo switch è un sensore wired, il wireless è un sensore per i device, questo è un sensore per le persone. Può catturare, non facciamo riconoscimento facciale volutamente per il momento, per tutti i problemi di privacy che può avere. Quindi non abbiamo deciso per adesso. Allora, la telecamera in sé ha la capability per farlo, anche perché c'è un chipset sviluppato da noi che fa intelligenza artificiale, quindi potremmo realizzarlo, ma per il momento abbiamo deciso di non farlo perché ci porteremmo in casa una pletora di problemi. La soluzione, quello che è il grosso differenziatore della soluzione, è che qua io non ho network video recorder, quindi non ho più niente che mi registra, perché la telecamera al suo interno ha una SD card, quindi sostanzialmente non c'è traffico da e verso il registratore, tutto il traffico resta locale. Quando andrò a vedere, adesso vi farò vedere una telecamera, in quel momento farò streaming e posso vedere quella telecamera. In quel momento posso anche decidere però di fare uno streaming a bassa qualità, mentre sta registrando a 1080p, magari me lo faccio vedere a 256, perché tanto devo solo vedere, succede qualcosa, vado in streaming attivo. Quindi cosa vuol dire? Che io, se ho anche 10 telecamere, sostanzialmente una telecamera con un network video recorder che magari non è locale, consuma 1 mega di banda. 10 telecamere, 10 mega. Quindi devo avere 10 mega solo per le telecamere. Qua il traffico è zero praticamente. ce l'avrò nel momento in cui vado a vedere, però quando vado a vedere? Quando mi interessa. Ma quando mi interessa, allora lo decido. Allora, facciamo questo. Questa è il... Ecco, in questo momento, come vedete, qua sotto c'è un riquadrino con un cloud, quindi sta prendendo i dati dal cloud, quindi vuol dire che sta cercando, va a interrogare la telecamera. In questo momento ho lo streaming, però, come dicevamo, a livello di configurazione, queste sono le scale del nostro ufficio a San Francisco. Adesso è un po' presto, sono le 4 del mattino, dopo vediamo un'altra cosa, e quindi sostanzialmente in questo momento sta streamando, ma io posso decidere di avere una qualità inferiore rispetto a quello che sta effettivamente. Qua lo sta facendo H264, quindi al massimo della qualità, ma perché lo vogliamo noi, perché dobbiamo usarlo come demo. Però logicamente o si mettono 10 persone a guardare 10 telecamere diverse, o se no io ho un mega in questo momento di traffico, non 10 come gli altri. Tanti ci hanno tacciato che ma così ti rubano le telecamere, perché sanno che registrano. Io non sono un ladro, però non credo che un rapinatore, quando entri, guardi la marca delle telecamere e se vede che è Meraki si mette a staccarla, anche perché magari non è comoda da prendere solitamente. Quindi, però ce l'hanno chiesto, abbiamo fatto anche il Cloud Archive. Quindi se lo volete, dal 1° di gennaio ci sarà disponibile il Cloud Archive su Azure. Logicamente questo implica che la banda in questo momento ci sarà. Però l'idea cos'è? Se una viene deputata per fare controllo, io ho 10 telecamere, una la mando sul cloud, così ho lo storing in cloud che magari mi prende tutta l'area a livello di security, le altre le tengo locali, quindi posso anche avere una soluzione mista. È stata una richiesta che ci hanno fatto, abbiamo voluto soddisfarli, secondo noi non prenderà piede, ecco perché l'abbiamo fatto su Azure e non abbiamo fatto data center nostri, proprio per dire, se vogliono, non costa poco, perché comunque lo storage di Azure non costa poco, e quindi sostanzialmente anche perché storicizza parecchio, con tutti i problemi di GDPR e di legge sulla privacy, che teoricamente in Italia dopo un giorno io dovrei cancellare tutto, o dovrei chiedere al garante la possibilità di avere più di un giorno con una lettera, e il garante mi deve autorizzare. Io teoricamente sulla videocamera, in base alla qualità e alla retention, posso avere fino a 60 giorni, però dopo lì ci sono gli aspetti legali e io non voglio parlarne perché non sono un legal. L'altra cosa dicevamo, ma quando? Allora, l'idea cos'è? Io posso usare il cosiddetto motion search, quindi vado a tracciare un'area così, gli dico magari di farlo alle 5 pm yesterday, facciamo quello che c'è scritto, quindi senza dover mettere niente. Lui sostanzialmente va indietro e mi fa vedere in tempo reale, qua sotto, ci mette un po' perché appunto, tutti degli istanti in cui sono state occupate quell'area. Questo lo posso legare via API ad un messaggio. Quindi cosa dire? Se qualcuno entra dalla porta, mandami un messaggio, per esempio. Se ho più di, e lo vedremo dopo, e qua adesso vedrete sostanzialmente, qua ci sono stati dei passaggi, questo qua io posso vedere così, mi fa vedere le aree che sono state occupate. In questo momento, tra un attimo arriva e vedremo che per 22 secondi una frame di 7 è stato occupato, e questa è una ragazza che passa sotto là, uno che passa là, quindi io ho preso quest'area e quell'altra, me le fa vedere tutte e due. A questa via API posso agganciare tutta una serie di informazioni, appunto la presence, safety and security, cioè se quest'area fosse pericolosa, fatto salvo che è usata come, non come la soluzione, la panacea di tutti i problemi, ma una soluzione in più che aiuta il responsabile della sicurezza ad avere un dato che qualcuno si sta avvicinando a un'area pericolosa, ma questa è una cosa molto importante. Ce l'hanno anche altri, per l'amor di Dio, non è che ce l'abbiamo solo noi, però io qua lo faccio in tempo reale. Provate a vedere una soluzione tradizionale NVR, quanto tempo ci mette a tirare fuori una soluzione così. Poi c'è tutta la parte di analytics, come dicevamo, che adesso siamo in beta, stiamo facendo il people counting, sostanzialmente mi dice quando, cambiamo un po' i tempi, se no, ecco, non c'è nessuno, vabbè, ecco qua. Allora, sostanzialmente io vado a vedere, mi fa vedere che ho avuto con la heatmap sotto, uguale come la parte wireless, questi dati sono interrogabili via API, quindi la cosa interessante. Mi dice ci sono state 1729 entrate, ma quando clicco sopra mi fa vedere per giorni, se clicco qua addirittura mi fa vedere i frame in cui ci sono. Poi abbiamo fatto il riquadrino che sostanzialmente identifica la persona. Qua ci hanno subito tacciato, vedete? quindi qua identifica che ci sono e conta. L'unico problema di questa soluzione è che se io mi fermo e riparto mi conta due volte. Subito, gli italiani hanno subito trovato il problema, no? Come siamo bravissimi. Però lì, ecco, ci stiamo lavorando per questo. No? L'idea è quella di andare a identificare qualcosa all'interno del riquadro. No, la faccia non vogliamo. Il colore della maglietta, per esempio, che essendo in 1080p riesco a capire se è un grigio scuro, se è un nero, se è un verde scuro, quindi discriminare dicendo che in quel riquadro è verde scuro, si sta spostando, si è fermato, ripartito, è ancora lui, non lo conto due volte. Quindi stiamo lavorando. Poi sono stati proprio gli italiani, ma se io mi fermo e riparto mi conta due volte. Loro hanno detto, è vero. Quindi tante volte la nostra creatività. Però questo aiuta e lo fa in tempo reale. Posso anche nasconderlo, eh? Cioè, posso anche dire hide people e non vedo più niente. Però sostanzialmente, noi, perché, allora, innanzitutto la dashboard può anche essere customizzata, perché uno può dire sì, però un amministratore vede questo e vede anche le persone, le controlla, ok? Io potrei creare una network dedicata alla parte wireless, alla parte, scusate, di camere, e dare accesso solamente a una persona, che è quella deputata che può guardare i video, quindi l'amministratore, mi stanno tacciando, devo finire. Quindi così, tutto qua. Quindi quello che vi dico, non so, adesso saltiamo, torniamo alle slide, anche se avevo altre slide ma lasciamo perdere. Quindi quello che, un minuto ce l'ho. Quindi la soluzione, quello che noi chiamiamo full stack, naturalmente se avete tutta la soluzione come abbiamo fatto vedere nell'ufficio, avete la visibilità end to end di tutto e completamente. Non è obbligatorio, la soluzione funziona anche con un solo device. Considerate che solitamente chi compra un device dopo 12 mesi compra qualcos'altro perché si trova bene. Infatti l'idea cos'è? Per quanto riguarda la parte E, si può fare un'evaluation completamente gratuita, dovete contattare il partner che ve la fa, completamente gratuita, da 5 a 60 giorni, noi vi forniamo gratuitamente il materiale e lo provate. La cosa più interessante è questa, quindi andate su meraki.cisco.com/webinars, selezionate italiano, ci sono dei webinars. Per partita IVA e per email, verifichiamo che l'email sia effettivamente corporate, non accettiamo Gmail, Hotmail o Outlook, eccetera, eccetera. Quindi l'email deve essere, facciamo la comparazione tra l'email e la partita IVA. Uno per partita IVA, regaliamo o un access point o uno switch, completamente gratis con un anno di licenza. Vi guardate il webinar, dura 40 minuti, nel giro di 15 giorni vi arriva questa cosa e quindi potete installarvelo a casa, provarlo e vedere la dashboard com'è. Se lo provate restate dentro, ve lo dico sinceramente. Se ci sono domande...
Prima lei diceva che diciamo, in ambito retail ci sono molte soluzioni, in ambito industriale ci sono delle case history?
Sì, allora, sul sito pubblico di Cisco Meraki ci sono un sacco di soluzioni anche... Esatto, sì, anche di logistica, eccetera, eccetera. Lì quello che io dico sempre è lì non bisogna andare a vendere la rete, lì bisogna vendere una soluzione. Quindi bisogna trovare una soluzione utilizzando le API o magari parlando con il cliente capendo quali sono i suoi problemi. Creare una soluzione che sia basata su una rete intelligente e quindi a quel punto non vendo più la rete a un di cui. Noi abbiamo degli ecosystem partner che in questo momento stanno regalando tra virgolette la rete Meraki, nel senso che dicono noi ti diamo la soluzione, la rete te la regaliamo noi, poi nel canone c'è compresa la rete, però loro non devono pagare la rete, non gli sembra di pagare la rete, pagano una soluzione e ricordate per una soluzione software pagherebbero qualsiasi cifra, per un hardware ti dicono sempre che è caro. Niente, lì c'è la mia email, dopo comunque ci sarà tutto sul sito di Smau e quindi grazie.
Ti è piaciuto questo workshop? Smau Academy ti propone ogni settimana nuovi contenuti, ma lo Smau Roadshow te ne offre ancora di più. Scopri sul nostro sito le date di quest'anno e partecipa a più di 50 workshop completamente gratuiti.